Buongiorno a tutti e noi. Stamattina parliamo di meeting speciale che è stato realizzato dal 18 al 23 agosto e che ha avuto davvero un'affluenza incredibile. Un meeting tutto diverso dagli anni precedenti, che aveva per titolo Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime, e che è stato tutto tranne, come diceva il presidente del meeting di quest'anno, Scholz, è stato tutto diverso tranne il cuore. Una sfida che è stata vinta e che ha offerto un contributo a tutti in un momento così faticoso e complesso come quello odierno. Abbiamo al telefono con noi due carissimi amici, Giovanni Chioi, figlio del nostro amatissimo direttore Carlo, e Antonio Di Palo, che sono stati, buongiorno a voi e grazie di essere
Buongiorno.
intervenuti,
Buongiorno.
che hanno curato, sono stati curatori di una mostra virtuale di cui ci parleranno. Mostra che ha per titolo Siamo in cima alla vetta del K2 e i volti di un popolo. Vi ringrazio molto per darci questo contributo e per dirci la vostra esperienza rispetto a questa mostra, ma per dare anche un giudizio su tutto il meeting speciale quest'anno. E allora chiedo a qualcuno di voi di poter parlare innanzitutto del meeting. Che cosa è stato questo meeting?
Intervengo io, sono Antonio. Allora, innanzitutto è interessante, secondo me, partire proprio dal principio. Allora, bisogna dire che chiaramente sono stati mesi difficili per tutti e anche per il meeting. Voi immaginate nel pieno dei mesi più critici che abbiamo passato. Anche l'interrogativo da parte degli organizzatori del meeting se fare o no il meeting quest'anno, come farlo, era un punto di domanda enorme ed è stato interessante vedere come il fatto che il meeting ci sia stato anche quest'anno è bello sottolineare come non sia stato, come dire, un esercizio muscolare di doverci essere a tutti i costi, ma è stata proprio la risposta, come è stato detto più volte nella preparazione del meeting quest'anno, è stato proprio il rispondere a una richiesta che è arrivata da più parti di poter avere proprio nella, diciamo così, nella confusione un po' generale dei mesi scorsi un punto di giudizio autorevole rispetto alle tante vicende che stavamo e stiamo ancora per tanti versi attraversando. Quindi a un certo punto si è proprio deciso di farlo, spinti anche da questa richiesta che arrivava da più parti. Ed è stato ancora più interessante, secondo me, ed è bello sottolineare anche questo punto, proprio in principio. Come gli organizzatori, secondo me, con un'intuizione assolutamente brillante, hanno deciso di mantenere il titolo che era stato già deciso l'anno scorso, come si fa abitualmente tutte le edizioni, alla fine dell'edizione si dà il titolo per l'anno successivo. Perché? Perché anche questo poteva non essere scontato. Insomma, nei mesi che abbiamo attraversato, più grigi, diciamo, più anche emotivamente complicati, parlare di meraviglia poteva sembrare quasi un azzardo. E invece è stata proprio questa la decisione di confermare il titolo proprio perché, come poi ha sottolineato il Santo Padre nel messaggio che tutti gli anni accorda agli organizzatori, quest'anno ha sottolineato proprio a un certo punto nel suo telegramma, ha accennato proprio come sia lo stupore che mette e rimette in moto la vita. Ma questo, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti, perché poi, quando questo tema dal dove ripartire, da cosa ripartire, è stato il fil rouge di tutta la settimana. E ripartire dalla meraviglia è stata proprio la risposta e il contributo, secondo me, che il meeting ha dato in queste settimane. Più e più personaggi
Antonio,
che sono intervenuti.
Ecco, volevo chiederti, il meeting ha avuto una sede, cioè ci sono state, c'è stata come dire, una presenza reale di alcune persone, di poche persone direttamente a Rimini, no? Ma mi sembra che ci sia stata una condivisione veramente grandissima da tante piazze del meeting in tutta l'Italia e all'estero. Due cose volevo che tu sottolineassi: da una parte l'autorevolezza degli intervenuti, cioè di chi ha parlato, degli oratori, e dall'altra parte questa davvero esaltante condivisione che diverse città, diversi hanno contribuito, come dire, a diffondere ancora una volta questo evento così grandioso come era quello del meeting.
Ti ringrazio, Andrea, questo è un altro punto interessante, ti ringrazio dello spunto, perché sì, effettivamente è stato così. Questo meeting che è stato così atipico ha visto alla fine non solo la tradizionale piazza, tra virgolette, quindi solo la Fiera di Rimini come suo scenario, ma quest'anno ha raggiunto 130 piazze in Italia e in altri 25 paesi in tutto il mondo. Quindi diciamo che è stata anche un'occasione in questa forma un po' particolare, che probabilmente farà fare anche delle riflessioni rispetto al futuro, è stata un'occasione grande per raggiungere tante e tante persone che probabilmente con un'edizione, diciamo tra virgolette, tradizionale, faccio un inciso, che io comunque preferisco, perché il meeting è innanzitutto, lo dice la parola stessa, ma lo è da 40 anni, innanzitutto un incontro tra persone vere, reali, tangibili. Quindi certamente
un dialogo sempre aperto con tutti, ecco, un dialogo che si è sempre, come dire, creato con tutti, al di là delle appartenenze, degli schieramenti. Mi sembra che sia stato sempre un luogo davvero di dialogo, di mediazione.
Lo è stato così anche quest'anno, in questa forma un po' particolare. Sono intervenuti diverse personalità autorevoli del mondo scientifico, accademico, dello spettacolo, incluso politico, diciamo tra quelli, tra gli intervenuti che forse hanno avuto maggior risalto, abbiamo visto Draghi, è intervenuto il Cardinal Bassetti, ma sono intervenuti tanti altri personaggi, ho in mente il professor Galimberti, il professor Borgna, protagonisti secondo me di un incontro straordinario sulla lettura dell'attuale situazione generale, in particolare il rapporto al tema del nichilismo, un incontro secondo me fantastico, ma tanti altri confronti su temi anche di attualità, senza, come tradizione del meeting, preclusioni e diciamo così reticenze. Si è parlato di sanità in questo momento molto particolare, dove tante cose sono anche state rimesse in discussione. Quindi è stato, come dire, è stata la tradizionale, mi verrebbe da dire, piazza, luogo di dialogo e di incontro, pur in questa forma un po' particolare, che ha costretto poi anche, diciamo così, gli organizzatori a sperimentare queste vie nuove anche rispetto a un tema, diciamo così, a un ambito tradizionalmente importante del meeting, che sono quelle delle mostre. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità, e noi in prima persona, poi magari entreremo di più in questo tema, ci ha permesso di sviluppare di fatto una mostra interamente virtuale, ma che, queste sono tanti dei commenti che abbiamo ricevuto, non per questo è stata meno apprezzata, quella sul K2 appunto, tra cui di cui ne parleremo, penso, a breve.
Bene, io non so come ringraziarti, Antonio. Davvero un meeting speciale, ma un meeting che ha affascinato. Il prossimo meeting avrà come titolo Il coraggio di dire io, perché effettivamente occorre riprendere, sperare di nuovo vita dove ha origine, come nuovo, occorre ridire e riessere protagonisti. Facciamo una pausa musicale e poi entriamo proprio nel merito di questa mostra che Antonio Di Palo e Giovanni Chiodi hanno curato. Siamo in cima alla vetta del K2 e i volti di un popolo.
Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice, ti darei la mia casa per farti svegliare nel verde. La natura potrebbe mischiarsi tra i folti capelli che hai e daresti più luce alle ultime stelle rimaste. Per farti felice, comincio a ballare a culo col mondo, io senza vergogna, tu senza uno stile. Vivere, 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 vivere. Vivere, 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 vivere. Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melì. Perché io sono parte del vento puntuale, mi sento soltanto così. Se io fossi rosa, ti sorprenderei la sera. Fossi vetro, ti proteggerei per farti felice. Fermerei tutto quello che passa lasciando una traccia. Stracerò queste lettere scritte soltanto per hobby. Cercherò condizioni ideali o metterò pali per farti felice. Comincio a ballare a culo col mondo, io senza rivali, tu senza le scarpe. Vivere, 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 vivere. Vivere, 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 vivere. Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melì. Perché io sono parte del vento puntuale, mi sento soltanto così. Se io fossi rosa, ti sorprenderei la sera. Fossi vetro, ti proteggerei per farti felice. Per farti felice. Fino a renderci più evanescenti. Fossi rosa, ti sorprenderei la sera. Fossi vetro, ti proteggerei per farti felice. Per farti felice.
Bene, abbiamo con noi Giovanni Chiodi. Giovanni,
sì, allora eccoci, ci puoi ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ecco. Ci puoi raccontare perché ti sei coinvolto in questa avventura? Che cosa ti ha mosso a curare questa mostra, che era una mostra virtuale, ma che è stata visitata da oltre 14.000 persone? Forse sarà visitata da molte altre persone in più. E ha sicuramente, come dire, una mostra che parla a tutti, a chi va e a chi non va in montagna.
Esatto, è proprio così. Ma diciamo, partiamo da dove è nata questa mostra, cioè da come è nata questa mostra. Principalmente direi che è nata da un'amicizia, da una serie di incontri che sono avvenuti negli ultimi 3 anni circa, tra una guida alpina di Alagna, Michele Cucchi, che poi è protagonista della mostra insieme ad Agostino da Polenza, un gruppo di amici di Abbiategrasso incontrati, diciamo, nel percorso, nel pensiero di realizzare una mostra che raccontasse questa bella esperienza che Michele Cucchi aveva raccontato a me, Antonio ed altri amici varesini in una sera così a cena, proprio così nata casualmente per conoscersi. E sostanzialmente in un incontro che poi dopo ci ha portato a pensare di realizzare proprio al meeting una mostra che raccontasse di questa spedizione così affascinante. Allora così è stato e così, diciamo, ci siamo messi a lavorare con l'idea di costruire un percorso che raccontasse quella che era stata l'esperienza di Michele Cucchi nella preparazione, nella realizzazione di questa spedizione avvenuta nel 2014 sul K2, ricordiamo, la seconda montagna più alta della Terra e certamente la più difficile da scalare, che però non è stata solo una grande esperienza dal punto di vista alpinistico, ma è stata un'esperienza che dai suoi racconti a noi è parso subito evidente come avesse cambiato la sua personalità nel profondo, sia nel rapporto con le persone che lui ha incontrato a quel momento in poi, sia anche nel suo modo di guardare la montagna, di amare la montagna e di viverla, perché appunto lui, essendo guida alpina, un soccorritore e un alpinista, la montagna la vive proprio a 360 gradi. E allora da qui è
arrivato
proprio
lui in cima, no Giovanni? È lui che è arrivato in cima.
Esattamente, esattamente. Infatti è una spedizione, diciamo, la mostra narra di una spedizione di successo, perché tutti gli alpinisti pakistani che erano un po' i protagonisti di questa mostra sono arrivati in cima, tranne uno che, grazie, diciamo, al ritiro di un altro alpinista poi italiano, Simone Origone, altro amico di Michele Cucchi, è stato salvato nel rientro verso il campo base. Però Michele Cucchi, diciamo, che poi è protagonista della mostra, è il nostro caro amico, è arrivato in cima insieme a tutti gli altri alpinisti pakistani che erano stati i protagonisti. Ma entriamo nel vivo, cosa racconta questa mostra? Racconta la spedizione nei vari campi, che sono dalla partenza da Islamabad, capitale del Pakistan, fino all'arrivo in cima alla montagna, attraverso tutti i passaggi che compongono la spedizione, quindi il raggiungimento delle ultime città che si possono raggiungere con le automobili, poi il lungo trekking di 100 km che porta al campo base e poi la salita a montagna. Tutto questo racconto è accompagnato da immagini e video che raccontano l'esperienza degli uomini che sono stati protagonisti. E in questi video in particolare emerge tutto questo anche percorso umano che i protagonisti della mostra, quindi Michele Cucchi e Agostino da Polenza, hanno fatto in questo cammino. E cosa emerge che a noi ha colpito tanto e abbiamo voluto raccontare? Ma sostanzialmente emerge questo, che la posizione umana che Michele ha avuto durante questa scalata è stata di grande fascino per chi ama la montagna come me, come Antonio, come tante altre persone che sono state protagoniste e collaboratori di questa mostra, è nel vedere come in fondo l'andare in montagna non è una sfida contro qualcuno o contro se stessi, ma è un riconoscere di una realtà che ti apre le braccia e che ti accoglie. Infatti una delle frasi che ci ha colpito di più detta da Michele è stata proprio questa, cioè la montagna a un certo punto, quando eravamo a ridosso della cima, ci ha aperto le braccia, cioè ci ha consentito di salire, perché le condizioni che rendono una cima come quella imprevedibile sono tantissime e poterci arrivare in cima è frutto di tanti fattori. Forse il primo tra questi, oltre alle buone condizioni fisiche degli alpinisti, è anche proprio il fatto che le condizioni del ghiaccio, del tempo, di tutto, rendano possibile l'ascesa a una montagna come quella. E questo riconoscimento da parte sua, come dire, a noi ci ha colpito, perché ha, diciamo, invertito quel cliché tipico di chi fa sport estremi come sfida alla natura, così, come invece come vissuto come un riconoscimento. E il suo commento finale forse ci ha colpito ancora di più. E lui dice: ho conosciuto tantissimi atleti, tantissimi sportivi che arrivati all'apice della loro carriera si sono sentiti svuotati, come se in fondo quell'apice non avesse dentro nulla, fosse stato un raggiungimento che poi dopo svelava tutto il vuoto che poteva esserci dietro l'averlo idolatrato, diciamo, aver idolatrato quella sfida come la cosa più importante. Invece lui dice una cosa che in uno dei video nella mostra, che tra l'altro è ancora visibile sul sito del meeting, dice: io in quel momento invece sono stato consapevole di essere pieno di una bellezza vissuta che in qualche modo io dovevo restituire. E quindi da lì è nato tutta una serie di cose che lui ha cominciato a fare in termini di interventi di, sia dal punto di vista umanitario ma anche dal punto di vista ambientale. Michele tutti gli anni cerca di recarsi più volte in Pakistan o in Nepal per fare attività di varia natura, cioè dalla pulizia dei ghiacciai che viene fatta dopo le spedizioni alpinistiche, fino a costruire, aiutare a costruire delle scuole nei villaggi delle valli del Nepal. Ecco, queste cose che lui ha fatto dopo, dice, sono la derivazione di quella bellezza vissuta che mi hanno fatto desiderare di restituire tutto quello che io avevo vissuto. Ecco, questa esperienza che lui ci ha trasmesso l'abbiamo vissuta in prima persona noi incontrandolo, cioè incontrandolo banalmente a una sera a cena, ci si impatta subito con un uomo che ha una vita piena e traboccante di bellezza di tutto quello che lui fa, che sia appunto vedere montagne spettacolari come quelle delle valli del Karakoram, della catena dell'Himalaya, ma anche accompagnare un cliente durante un weekend alla capanna Margherita in cima al Monte Rosa, quindi una cosa che lui avrà fatto forse 300-400 volte, però dice vedere la soddisfazione di portare un cliente in cima alla capanna Margherita, che era una cosa magari da lui sognata da 20 anni, è come, mi porta per me a viverla come se fosse anche per me la prima volta, a godere di quella bellezza e di quell'esperienza come se fosse la prima volta.
Quindi Giovanni, tu sei cambiato dopo questa mostra, perché sicuramente questa mostra ti ha talmente coinvolto che, se stai dicendo queste cose, che la bellezza muove la vita e la montagna aiuta a salire, a vincere una sfida, ma anche a salire in alto e a riconoscere l'altro in modo diverso, credo che questo abbia cambiato te e le persone che comunque sono entrate in questa mostra.
Ma certamente sì, nel senso che per me la montagna è una passione da quando sono bambino, da quando mio papà mi portava sulle Dolomiti, ma se devo dire quello che mi ha lasciato questa mostra, però è appunto è un qualcosa di più rispetto alla mia semplice passione, ma è proprio rendersi conto che la bellezza appunto di un'esperienza vissuta in montagna, ma come nella quotidianità della nostra vita, sta nell'esperienza. Infatti quello che Michele ci ha detto più volte e a me ha colpito più di ogni altra cosa è proprio questa, cioè non c'è come affrontare e vivere la realtà, sia quella quotidiana che quella straordinaria di un'esperienza bella come quella che racconta la mostra, con questa coscienza, cioè che la realtà ti è donata nella sua interezza per apprezzarla ancora di più. E forse da lì quella frase che lui dice, la montagna ci ha aperto le braccia, cioè la realtà ci ha aperto le braccia, è forse la cosa che mi porto più dentro di tutta questo cammino, di questo percorso fatto quest'estate, nello spiegare appunto a centinaia di persone questa mostra, e aggiungo, nell'aver continuato in maniera sorprendente a farlo in queste settimane nelle scuole, dove numerosi insegnanti ci hanno chiesto di presentare questa mostra, proprio perché rappresentava un modo bello per vivere l'inizio dell'anno scolastico e per amare, come dire, un'impresa che uno aveva di fronte da vivere, cioè quella di un anno così particolare con le restrizioni, distanziamenti, ingressi scaglionati negli orari, tutte queste cose un po' anomale che hanno reso questo anno in salita, no? E quindi provare a viverle con questa apertura e questa curiosità che nella mostra traspare in modo veramente chiaro.
Veramente ti ringrazio, Giovanni, perché davvero ci fai capire come ciascuno di noi possa avvicinarsi a questa mostra e davvero rimanere talmente coinvolto da considerare questa mostra come un percorso che ciascuno di noi possa fare per poter scalare il suo cappello, no? Ecco, esatto. E poterlo raggiungere impegnando tutte le sue energie e tutto il suo cuore. Mi sembra però, adesso avremo una pausa musicale, che altre cose vadano dette, sia sull'esperienza dell'amicizia, della dimensione dell'amicizia che caratterizza comunque questa esplorazione che è stata fatta, questo viaggio, e sia l'esperienza di questo popolo pakistano che effettivamente è stato protagonista di questa impresa. Un po' di musica e poi continueremo a parlare con Antonio Di Paolo e Giovanni Chiodi.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré.
La dimensione, il titolo di questa mostra è Siamo in cima alle vette del K2 e i volti di un popolo. Qualcuno di voi ci può descrivere la mostra e ci può dire come questo popolo davvero si sia riappropriato di una montagna che era sua e che però non è mai stata raggiunta dai pittori stessi?
Sì. Allora, questo è secondo me uno degli aspetti più interessanti di tutta la mostra, proprio perché, e questo lo spiegano bene sia Michele che Agostino da Polenza, che è l'altra figura importante di questa mostra, diciamo l'organizzatore della spedizione, un uomo di montagna, un alpinista di primissimo ordine che è andato più e più volte in cima al K2, lo spiegano bene. Questa spedizione avviene a 60 anni dalla conquista della montagna degli da parte degli italiani. Quindi 60 anni dopo, diciamo così, lo schema si capovolge in un certo modo. Nel 54 erano stati, diciamo, i pakistani portatori d'alta quota, a centinaia, diciamo così, ad aiutare, a supportare gli italiani ad andare in cima. Nel nostro caso, nel 2014, l'idea vincente, come dicono sia Michele che Agostino, è capovolgere. Sono gli italiani che aiutano i pakistani ad andare in cima alla loro montagna, riprendendo un po' questa cosa che stavi dicendo tu prima, Angela, rispetto al riconquistare da parte dei pakistani la montagna che è sul loro territorio nazionale. Questo secondo me è già uno di quei punti che a me personalmente ha molto colpito, perché come diceva prima Giovanni, no? In un'impresa estrema, sportiva, alpinistica in questo caso, diciamo così, primeggiare, arrivare i primi, essere i primi a toccare la cima è un elemento fondamentale, no? Un elemento importante. Qui però in questa occasione si capovolge, cioè sono i nostri amici italiani che aiutano gli altri, i pakistani, ad andare in cima. Questo secondo me è già un aspetto interessante, come si mettano prima gli altri in questa impresa, e si collega a quello che dicevi tu prima, no? Angela, rispetto al tema dell'amicizia e al popolo pakistano. L'amicizia tra il popolo pakistano e quello italiano rispetto alle vicende di questa montagna, ma più in generale rispetto a tutta quella zona che è oggi delimitata e racchiusa nel Parco del Karakoram, che è uno dei parchi più grandi al mondo, è la prima riserva d'acqua di tutta l'Asia, è enorme, tenete conto che il Parco del Karakoram è grosso modo grande come buona parte del nord Italia, quindi una parte molto estesa, e la storia va indietro negli anni. Dobbiamo andare fino ad Artito Desio, organizzatore della prima spedizione, che è stato poi, come dire, anche artefice del rapporto con Agostino da Polenza, fino ad arrivare poi alla spedizione dei nostri giorni. Ma di cosa si sono accorti a un certo punto Michele, Agostino e tutti gli amici che hanno organizzato la spedizione? Che il parco del Karakoram, il K2 e tutte le montagne che sono di quel comprensorio in qualche modo erano la realtà, ma anche in qualche modo il futuro di quelle persone, di quel popolo. E allora hanno iniziato anni prima della spedizione, la spedizione diciamo è stato un po' il culmine di questa storia. Inizialmente Agostino da Polenza chiede a Michele Cucchi, che come accennato prima Giovanni, fa anche l'aerosoccorritore, quindi è non solo guida alpina ma anche legata al tema del soccorso, e secondo me questo è un altro aspetto molto importante, diciamo così, che ha formato la sua umanità, che tanto ci ha colpito. Ha iniziato ad andare in Pakistan per insegnare a quelli che allora erano semplicemente portatori d'alta quota le prime tecniche di soccorso, quindi cosa fare nel momento in cui c'è una necessità, come muoversi nel momento di un bisogno, di un pericolo. Questo percorso, insieme ad altri progetti che sono legati anche a un tema più, diciamo così, ambientalistico, cioè di pulire dalla spazzatura, dai tanti, diciamo così, resti che anche necessariamente spedizioni importanti che, come abbiamo accennato prima, durano settimane e settimane, tu ti devi portare viveri per poter chiaramente vivere lontano da qualsiasi tipo di contatto con il mondo, diciamo così, civilizzato, lasciano un sacco di spazzatura. Ecco, Michele è stato protagonista, insieme a questi amici pakistani, anche di progetti di recupero di questo tipo di immondizia che viene lasciata. Ecco, questa storia è culminata ad un certo punto con Agostino che dice agli amici più stretti: ragazzi, ricorre i 60 anni della salita degli italiani al K2, dobbiamo organizzare qualcosa che sia degno di questa ricorrenza. Ed è nata questa idea spettacolare, secondo me, che qualifica, che dà un valore anche specifico importante alla spedizione. L'amicizia che traspare tra, diciamo così, negli occhi di Michele, che questo si potrà ancora vedere fino alla fine di questo mese sicuramente nei video,
ecco,
che
compongo, è importante dirlo.
Sì, concludo semplicemente il pensiero dicendo che, ecco, l'amicizia, che lo sguardo che appassionato di Michele guardando questi amici pakistani che dal campo 4 attaccano l'ultimo sforzo per andare in cima, dice proprio di un legame fortissimo. All'inizio della mostra, in un video, Michele dice, proprio all'inizio, dice: certo, se tu vai in cima a una montagna come il K2 con degli amici, con delle persone, con quegli amici rimani legato tutta la vita. Questo dice dell'intensità di questa amicizia. Sì, come dicevi tu, Angela, prima, ricordiamo certamente che la mostra è visitabile ancora sul sito del meeting, certamente fino alla fine di questo mese, quindi abbiamo ancora qualche giorno per poterla visitare. Come diceva Giovanni prima, io sono altrettanto stupito delle tante richieste che stanno venendo, soprattutto dal mondo della scuola, di poter fare delle visite guidate della mostra nelle scuole. Ne avremo un'altra sabato. E anche, come dire, ci tenevo a sottolineare, a ringraziare anche le persone che, non l'abbiamo accennato prima, vorrei sottolinearlo in maniera specifica, come tante gli amici innanzitutto del Centro Culturale Kolbe, in collaborazione col Comune, durante la settimana del meeting anche Varese è stata una delle 130 piazze in giro per il mondo dove è stato possibile raccontare del meeting. Ecco, questo io ci tengo a sottolinearlo, perché è stato proprio un gesto di grande attenzione, di volontà di condividere una possibilità di ripartire proprio dalla meraviglia, dal meeting, dal contenuto del meeting. Sono state diverse le piazze, non solo a Varese, ma anche abbiamo visto Gazzada, Gavirate. Quindi un ringraziamento speciale agli amici del Centro Culturale Kolbe, e a questo punto, visto che intuisco che siamo in chiusura, anche a Radio Missione Francescana, che ha voluto darci la possibilità, a te Angela anche chiaramente, di poter raccontare in questa mezz'oretta che cosa sono state cosa è stata per noi l'esperienza del meeting.
Bene, questa trasmissione andrà sul sito, quindi sicuramente potranno riascoltarla tante altre persone. Vorrei concludere ringraziando davvero Antonio Di Paolo e Giovanni Chiodi. Ho ricevuto così tanto, non so chi lo dice, se Andrea da Polenza o Michele Cucchi, o forse tutte e due, che devo restituire. Questo mi sembra la cosa bellissima che state facendo voi, no? Andando in giro e facendo vedere questa mostra, che è bellissima, non solo per le fotografie della montagna, ma anche per le fotografie delle persone che hanno partecipato, delle persone di questo popolo del Karakorum. Cosa ne dici, Antonio? Vale la pena sottolineare questo e dire che è possibile ancora andare sul sito, accedere a Meeting, e quindi vedere questa mostra virtuale, e al tempo stesso forse richiederla a voi, no?
Sì, noi siamo a disposizione, per come possiamo, per come riusciamo, siamo a disposizione di chi volesse approfondire qualsiasi aspetto della mostra.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo, ringrazio Antonio De Palo e ringrazio Giovanni Chiodi, che
grazie
hanno
a voi.
Possibile. Ecco, grazie ancora Giovanni, hanno reso possibile questa trasmissione, e ringrazio davvero di cuore per quello che hanno detto sul meeting e su questa mostra. Grazie ancora a tutti voi che avete ascoltato da Radio Missione Francescana e da Angela. Una buona giornata.